Buonasera a tutti, bentornati cari amici su Radio Revolution, questa è Prendi Nota, sono le 19.32 minuti e io sono Monica Rossetti,
io Marco Pedrazzi
e io Simone Bottalico.
Bene, ciao a tutti e oggi una puntata un po' particolare, vero Marco?
Assolutamente, perché parliamo di un periodo che tra l'altro è uno dei miei preferiti, quindi sono molto contento.
Infatti me lo hai ripetuto tante volte durante questa settimana, non vedevi l'ora che arrivasse questo giovedì.
Esatto, infatti, perché parliamo di musica russa del Novecento. Come tutti sappiamo, ovviamente il Novecento russo è stato dominato dal regime comunista, no? Quindi oggi noi affronteremo alcune figure, alcuni compositori importanti russi che si sono dovuti interfacciare proprio con il regime e capiremo un po' anche che tipo di vite possono aver avuto questi compositori.
Interessante, sono già interessata, io sono pronta già con una carta e penna per prendere appunti e imparare tutto quello che oggi mi racconterai.
Ricordiamo subito il numero di telefono, io non lo so a memoria, tu lo sai meglio di me.
E il numero è 334-75-40787, specifico su WhatsApp, perché magari qualcuno può scrivere un messaggio normale, sono un messaggio di testo. No, noi accettiamo WhatsApp perché siamo aggiornati, siamo avanti. È vero che facciamo musica classica, ma in realtà c'è il sistema aggiornato della musica classica.
Tant'è che oggi parliamo di musica del Novecento, quindi musica
del Novecento, siamo vicini, esatto.
Infatti, la prima figura che affrontiamo è quella di Dmitri Shostakovich, forse uno dei più importanti compositori russi, appunto sotto il regime stalinista, e affrontiamo subito una composizione per pianoforte, anche perché il concerto della prossima settimana, di cui daremo tutti gli appuntamenti, affronta tra l'altro proprio la vita e la storia di una pianista russa molto,
esatto,
importante,
perché,
proprio di quel periodo.
Esatto, perché la pianista tra l'altro russa, perché gli appuntamenti di questa stagione concertistica all'interno del conservatorio Arrigo Boito di Parma sono legati alla figura femminile. Quindi vedremo la donna, abbiamo visto la volta scorsa la donna compositrice, la donna quindi anche musicista. E intanto il mio caro collega Marco Pedrazzi ha abbandonato la sua postazione ed è andato al suo giocattolo preferito, che è la tastiera.
Esatto, non è proprio una non è proprio un pianoforte, vero? Però ce la facciamo.
Ci accontentiamo.
Esatto, questo perché appunto dicevamo, ascoltiamo subito un brano per pianoforte di Shostakovich.
Vuoi suonarci tutto il brano per pianoforte di Shostakovich?
Tutto, senza pedale, con 40 tasti invece che 88.
Ah,
guarda,
beh,
pensa che roba. No, no, adesso lo ascoltiamo fatto bene. Però la cosa interessante di questo brano è che è un preludio e fuga, che sono due termini, per i nostri ascoltatori, per chi non lo sapesse, in realtà sono due termini che derivano dalla musica più antica, in realtà. Sono
Ma io
termini
in realtà
coniati...
ricordo, me ne avevi già parlato in una delle prime puntate, mi avevi parlato di Bach.
Esattamente.
Bach con i suoi preludi e fughe.
Esattamente. La cosa interessante è che Shostakovich a metà del Novecento, quindi nel 1951, in realtà riprende proprio questa forma, questo tipo di composizione. Vi faccio solo sentire l'inizio del preludio per capire perché, anche se non suona come Bach, però tutto sommato è abbastanza barocco, è abbastanza neoclassico, potremmo dire. Eccetera. Insomma, questo inizio per esempio già è tipico della musica di Bach, c'è una nota tenuta nella mano sinistra e sopra ci sono queste fioriture, sentite queste notine. E queste notine qua, queste notine vengono anche ripetute nelle altre mani, infatti poco dopo sentiamo nelle altre mani, dall'altra mano, nelle altre voci. Sentiamo. Cioè, questo elemento che ritorna, come chi ci ha ascoltato in passato ha ascoltato nella musica di Bach, succede spesso, c'è appunto questo elemento che ritorna e che le mani si scambiano in qualche modo, è quello che si chiama proprio il contrappunto, che è alla base di questo principio. E quindi, anche se le armonie sono nuove, anche se il pezzo è nuovo, in realtà Shostakovich scrive un brano che richiama l'antico, e questo è già un atteggiamento molto interessante di cui parleremo, perché al regime questa cosa non piacque particolarmente.
Aia.
Ma noi ci ascoltiamo, così passiamo subito a sentire una vera esecuzione di questo brano, La fuga, quindi il brano che segue subito dopo questo preludio che abbiamo appena accennato, suonata tra l'altro dalla pianista alla quale Shostakovich li ha dedicati, Tatiana Nikolaeva.
bellissimo questo brano. E quello che volevo anche specificare è che Shostakovich si dichiara un compositore d'avanguardia, eppure come tanti compositori dell'epoca e non, hanno sempre guardato Bach quando dovevano guardarsi alle spalle, hanno sempre guardato Bach, quindi Bach è in qualche modo un compositore di riferimento.
Assolutamente sì, esatto. E in particolare proprio il genere della fuga, che è forse il genere musicale, per uno dei generi musicali per eccellenza. Giusto?
È una composizione complicata, la fuga?
Assolutamente sì, compositivamente molto difficile. Ancora oggi i compositori la studiano in conservatorio, ancora oggi.
Addirittura, quindi sì. Bach davvero è alla base.
E giusto per spiegare in due parole che cos'è, la fuga è semplicemente quel brano musicale in cui lo stesso tema ritorna più volte, sovrapponendosi anche a se stesso in questa evoluzione musicale continua. Per esempio, se in podcast domani qualcuno volesse andare a risentire la puntata e riascoltare questo stupendo brano in cui ci si perde in questi arpeggi, può sentire quante volte Shostakovich ripete in effetti questo tema che adesso facciamo sentire. È proprio la prima cosa che si sente nel brano. Se voi lo riascoltate, questo è alla base di tutto il pezzo, e ciclicamente noi lo risentiamo tornare e sovrapporsi e aumentare, cambiare, spostarsi. E questo è il principio della fuga, un principio compositivo che appunto nasce di fatto con Bach, o meglio trova la sua massima realizzazione con Bach, e poi da lì tutti i compositori, da Beethoven, così, Mozart anche, ci si sono dovuti confrontare.
Interessante questo aspetto, come è interessante anche il fatto che tutte le composizioni pianistiche sono state scritte nel periodo giovanile di Shostakovich, invece i preludi e fughe sono state scritte nel periodo di maturità. Quindi è anche curioso il fatto che lui si sia avvicinato, ecco, al grande compositore del passato in un periodo più avanzato, diciamo, delle sue composizioni.
Sì, tra l'altro scaturiscono da un evento molto particolare della vita di Shostakovich. Ne parlavamo, no, preparando la puntata l'altro giorno, perché Shostakovich è stato commissario a un concorso pianistico dove questa pianista Tatiana Nikolaeva, che è quella che abbiamo appena sentito tra l'altro, ha eseguito perfettamente tutti e 48 preludi e fuga di Bach, appunto, vincendo il concorso Bach, perché era fatto proprio, era tutto su Bach per un anniversario. E Shostakovich si innamorò, non si sa quanto musicalmente solo parlando, perché sembra che ci sia stata anche una relazione. Comunque si innamorò di questa pianista e disse: io adesso scriverò i miei preludi e fuga per questa pianista. La cosa particolare, sì?
No, dicevo che c'è sempre del gossip nei nostri discorsi,
beh,
non mancano,
sì,
mai.
Un po' sì, ma non in maniera stupida, è interessante, no? Uno va a un concorso, sente una pianista eccezionale, il compositore dice: voglio scrivere per lei. È bellissima questa
immagine.
E infatti il problema fu, però, attenzione, che, e qui andiamo nel vivo della puntata, per cui anche poi abbiamo invitato il nostro ospite, di cui adesso stiamo per parlare, stiamo per presentare, è che proprio perché si faceva così tanto al passato questa composizione per Udi e Fuga, proprio perché richiamava Bach, la commissione dei compositori del regime non approvò questo brano alla sua prima esecuzione. Fu eseguito da Shostakovich stesso al pianoforte, e pensate voi che cosa può essere per un compositore scrivere nel proprio paese e sentire che il giorno dopo, con le recensioni sui giornali, con lettere private eccetera, gli viene detto: smettila, non continuare a fare i tuoi soliti errori, questo brano è formalista, è troppo legato alla tradizione, al passato, non è neanche legato ai piaceri del popolo, eccetera. Insomma, questo brano non va bene. Per un motivo o per l'altro questo brano non va bene. E infatti questo brano fu vietato. Fu vietata la pubblicazione e la circolazione. Infatti lo eseguirono degli altri pianisti un po' sotto banco con i manoscritti in Finlandia, in altri posti, non in Russia. Al punto che però Tatiana Nikolaeva, per quale questo brano era stato dedicato, decise di ottenere un'esecuzione privata, una seconda esecuzione l'anno dopo, proprio per convincere la commissione a permettere quest'opera. E la cosa meravigliosa è che grazie alla sua seconda esecuzione ce la fece, e da allora i preludi e fuga di Shostakovich sono stati pubblicati. Ci sono delle lettere molto belle in cui la Nikolaeva avvisa Shostakovich che ce l'ha fatta, perché non gli aveva detto niente, non gli aveva detto che avrebbe tentato di farli approvare.
Per non
mettergli altra ansia, perché magari poi non ce l'avrebbe fatta. Invece non ha detto niente, ha eseguito privatamente di fronte alla commissione questo brano. Il brano è piaciuto, è stato poi pubblicato e a quel punto la Tatiana Nikolaeva ha avvisato Shostakovich, che poi è tutto contento e manda lettera a tutti gli amici dicendo: ce l'abbiamo fatta, i Prudi e Fuga sono ormai pubblicati.
Quindi ci troviamo nel 1951?
Esatto, esattamente.
A Leningrado.
Sì, beh, fra Mosca, San Pietroburgo, sì, e Leningrado sono le città in cui appunto lui poi faceva concerti, eccetera.
Bene, ma io sono curiosa adesso di ascoltare anche i successivi ascolti, che le successive composizioni che mi hai suggerito in qualche modo, perché essendo appassionato appunto di musica russa, io sto anche imparando da te oggi. E quindi il prossimo ascolto è una sonata, la sonata per violoncello e pianoforte, che abbiamo già conosciuto uno sposalizio di questo genere, nel senso nella musica, quando abbiamo trattato la musica da camera, abbiamo avuto modo di conoscere il violoncello che suona insieme al pianoforte, questo dialogo tra i due strumenti. E sono curiosa di chiederti adesso come Shostakovich ha giocato con questi due strumenti.
Esatto, ci arriva innanzitutto il primo messaggio con Francesco, che dice: mitica Tatiana, ce l'ha fatta. È vero, siamo molto contenti che ci sia
queste
riuscita.
Queste sono le grandi donne.
Esatto, le grandi donne veramente, infatti, assolutamente. E questa sonata vi farò sentire, giusto perché adesso poi l'ascolteremo, però...
Niente, Marco oggi non vuole stare seduto al suo posto, è di nuovo alla tastiera.
È la mia musica preferita. Abbiamo fatto malissimo organizzare la puntata su questo argomento.
E invece ne abbiamo fatto bene.
Sostanzialmente questa puntata, questa sonata è particolare perché arriva dopo un'altra censura pesissima che arrivò a Shostakovich su un'opera lirica che non piacque, uscirono recensioni orribili sulla sua musica e lui con questa sonata da un certo punto di vista cerca di riappacificarsi col regime. Non che sia una brutta sonata, è meravigliosa, anzi lui riesce a tenere il piede in due scarpe, a dare il contentino a Stalin di metterci dentro anche dei temini popolari per, diciamo, far finta che la sua musica fosse rivolta al grande popolo, che era quello che voleva il comunismo, così come ci mette dentro marce militari per esprimere la grandiosità dell'uomo comunista nuovo. E però al contempo è un brano anche di grande complessità, alternando questi momenti, come sentiremo subito tra pochissimo, lui riesce a sfuggire alla censura. I temi popolari che inserisce e che ascolteremo sono uno questo, scusate, l'ottava sotto, ho sbagliato perché la tastiera non si capisce mai.
Beh sì, effettivamente mi richiama al...
Sì, è un tema
popolare.
È un tema popolare, un po' anche una piccola marcetta, pom pom pim pom pa, cioè niente di che, non è molto orecchiabile così. E l'ultimo che sentiremo è forse ancora più orecchiabile ed è questo qui. Noi infatti adesso ci ascolteremo questo dialogo in cui il tema passa dal violoncello al pianoforte, in mezzo c'è una sezione invece molto più sperimentale e dissonante, e poi ritornerà di nuovo questo altro tema popolare con i pizzicati del violoncello che anche richiamano un po' il popolaresco. Ci ascoltiamo quindi dalla sonata per violoncello e pianoforte di Shostakovich l'ultima parte dell'ultimo movimento.
Thank you.
Shostakovich, accompagnato al, anzi al contrario, il violoncellista e Rostropovich accompagnato al pianoforte con accompagnato da Shostakovich, appunto. Ed effettivamente, grazie alla guida di Marco, appunto, alla tastiera, io ho potuto notare molto facilmente i temi e i temi popolari. Quindi mi viene da chiederti, Marco, questi temi popolari dovevano essere evidenti e chiari per arrivare diretti sia al potere, diciamo, per essere orecchiabili facilmente e anche al popolo?
Assolutamente.
Perché non
sì.
sono coperti da non so, altri accordi, sono puliti.
No, qui sono puliti. La cosa interessante è poi che il grande compositore fa proprio questo, cioè in questo finale li abbiamo sentiti in tutto il loro splendore, isolati, ma in realtà in tutta la sonata ci sono dentro dei richiami a questi temi che sono molto più celati, probabilmente non venivano sentiti, ma sono un materiale su cui Shostakovich lavora. Quindi c'è sia l'abilità del compositore, sia poi alla fine proprio il tema vero e proprio che tutti potevano sentire, così il regime era tranquillo.
Però che vita difficile dovevano
Mamma
vivere
mia.
I compositori in quel
sì.
periodo, perché vivere veramente su due piani praticamente, perché farsi sì, appoggiare dal potere in qualche modo perché la musica possa avere il suo come dire, la sua dignità, diciamo,
assolutamente,
no? E poi scrivere come il compositore stesso avrebbe voluto, quindi vivono davvero un periodo complicato.
Assolutamente sì, e questo apre anche infatti al prossimo ascolto, per il quale però presenterei il nostro ospite, così
e
dialoghiamo
adesso...
non siamo sempre solo noi due a parlare.
No, per fortuna, direi per fortuna, perché oggi imparo non solo da te, ma anche da Riccardo Sasso.
Ciao a tutti, ragazzi, ciao
applausi.
A tutti gli ascoltatori di Radio Revolution.
Grazie per essere ritornato. Dico ritornato perché per chi ci segue è sicuramente un nome che non avrà dimenticato.
Grazie a voi per avermi rinvitato, mi fa sempre piacere.
Noi siamo contentissimi, ma oggi sei qui presente in qualità forse diversa rispetto alla prima volta in cui ci siamo conosciuti. La prima volta abbiamo parlato del rock progressive, quindi abbiamo conosciuto un lato di te.
Sì, diciamo che oggi sono in veste diversa, ma in realtà, cioè, sono sempre in veste di appassionato di musica. Poi quando abbiamo parlato del progressive è il mio campo, nel senso che è quello in cui sono più ferrato, perché è quello che studio. Ma diciamo, mi considero un musicofilo un po' a 360 gradi, nel senso che ovviamente non sono un addetto ai lavori come può essere Marco, come puoi essere tu, Monica, però sono sempre stato appassionato di musica classica e mi piace scrivere, per cui parlo anche molto volentieri della musica classica. In questo caso noi stiamo parlando proprio di un aspetto, cioè di un periodo della musica classica che mi piace molto, che è quello afferente, diciamo, alla sfera dello stalinismo, quindi la musica comunque sovietica, di derivazione sovietica.
E noi ti abbiamo invitato per questo, perché so che potrai sicuramente aggiungere delle tue conoscenze che noi
certo.
magari abbiamo sorvolato. E infatti adesso stavamo per introdurre il quartetto d'archi numero
sì.
8 di Shostakovich. E parlavamo prima della puntata, discutevamo un attimo del quartetto, ecco, è interessante quello che mi stavi raccontando, appunto.
Sì,
del
certo.
quartetto.
Diciamo che è una composizione molto interessante, perché fu composta tra, cioè, noi abbiamo l'immagine di Shostakovich come oppresso dal regime stalinista, accusato di formalismo. Abbiamo l'immagine di uno Shostakovich bianco che suda quando Stalin va a sentire la sua opera e insomma la giudica non conforme al suo tipo di arte di Stato. Quindi noi possiamo anche pensare che dopo il 53, dopo il marzo del 53, cioè dopo la morte di Stalin, Shostakovich si sentisse più libero, no? Un po' meno oppresso. In realtà questo pezzo, secondo me, fa molto capire che in realtà l'incubo un po' del totalitarismo, comunque l'incubo del dittatore, del governante che opprime lo Stato sovietico e opprime il mondo intero, c'è ancora, soprattutto perché questa composizione fu composta nel luglio del 60 e all'epoca c'era Nikita Khrushchev al potere della Russia sovietica. E per esempio, diciamo che siamo ancora nell'ambito della guerra fredda, quindi c'è anche un po' questo incubo dell'atomica. E Khrushchev nel 59, in una conversazione con Nixon, aveva usato questa espressione chiamata Kushkina's Mother, cioè la, vi faremo vedere, è un'espressione in russo che vuol dire vi faremo vedere. Questa espressione, che è un'espressione minacciosa sostanzialmente, venne interpretata dall'Occidente come una forma di minaccia nucleare. Secondo me questa cosa, dato che anche il quartetto è anche dedicato alle vittime del fascismo e della guerra, cioè questo avvenimento, cioè questa frase molto pesante detta da Khrushchev a Nixon, influenzò molto lo stato d'animo di Shostakovich in quel periodo lì.
Sì, e infatti la storia di questo quartetto è veramente legata. Noi adesso ascolteremo l'inizio di questo quartetto e sentiremo un clima completamente diverso dalla sonata per violoncello esaltante con questi temi che abbiamo appena sentito. Pensate che Shostakovich, proprio in quest'ottica anche dell'immagine comunque del governo, del potere, Shostakovich fu mandato a Dresda per osservare la città bombardata. Dresda fu proprio distrutta durante la guerra in modo veramente fu uno dei bombardamenti peggiori della storia, e doveva scrivere la musica proprio per un film che invece raccontasse questo grande bombardamento dal punto di vista dei russi. Ecco che lui va a Dresda e non riesce a scrivere altro che questo quartetto. La musica la completerà dopo, questa musica esaltante. Scriverà invece lì questo quartetto che noi adesso ascoltiamo e sulla quale vi leggerò proprio una lettera che lui scrive a proposito di questa musica. Si è sforzato di mettere giù qualche abbozzo per il lavoro del film, per ora non ci sono riuscito. E invece ho scritto un quartetto che non serve a nessuno ed è ideologicamente riprovevole. Ho riflettuto sul fatto che se un giorno o l'altro morirò, sarà difficile che qualcuno scriva una composizione dedicata alla mia memoria. Per questo ho deciso di scriverla io stesso. Sulla copertina si potrebbe quasi scrivere: questo quartetto è dedicato alla memoria del suo autore. Il tema principale del quartetto sono le note D, E, S, C, H, cioè le mie iniziali, Dmitri Shostakovich. Nel quartetto ricorrono anche temi delle mie composizioni e una canzone rivoluzionaria. La pseudo-tragicità di questo quartetto è tale che io, componendolo, ho sparso tante lacrime quanta urina si può spandere dopo aver bevuto una mezza dozzina di birre. Giunto a casa, un paio di volte ho cercato di suonarlo e di nuovo ho pianto. Ecco, quindi sentite il clima tragico che certo non traspariva nella musica della sonata per violoncello e pianoforte. Faccio solo notare, per chi lo volesse andare a riascoltare la lunga introduzione di questo ottavo quartetto d'archi, sui 15 che ha scritto Shostakovich, proprio che questa cosa che lui dice, il tema iniziale è l'ho scritto con le note del mio nome, questa è una cosa molto interessante, proprio per dedicarlo a se stesso, no? Mette le sue citazioni delle sue grandi opere e poi anche il suo nome. In che modo? L'avevamo già visto con Bach e con Schumann anche, cioè secondo un tipo di notazione che ancora è in uso corrente, Riccardo ce lo può confermare, con gli accordi del pop, cioè A e La,
sì, in
B.
Realtà l'unica cosa che cambia, vabbè, la S e S sarebbe mi bemolle, l'unica cosa che cambia è che la H ormai non è usata più per il si naturale, ma ormai nella notazione anglosassone si usa sempre B, però in realtà le note vengono, cioè le lettere vengono ancora usate per gli accordi.
Esatto,
sì.
E se noi in effetti usiamo queste lettere e cerchiamo e troviamo a che note sono associate, se facciamo D che sta per Dimitri e ESCH, cioè Shostakovich, e S perché la pronuncia sarebbe S, ma quindi la S sarebbe SCH, le note che vengono fuori sono queste: Re, Mi bemolle, Le, Do, Si. D, S, C, H. Se voi riascoltate questo quartetto, nell'inizio è particolarmente evidente perché comincia proprio così, ma c'è in tutti i movimenti, anche in forme nuove, per esempio. Ma sono le stesse note. Cambia il ritmo, ma è sempre di SCH, cioè il marchio di questa composizione dedicata a se stesso, e poi sulla partitura scriverà alle vittime della guerra. Sì. E in fondo questo è interessante perché forse lui si considerava una vittima della guerra ideologica, non reale.
Sì, aveva ancora paura della guerra, per quello che ho fatto, diciamo, ho ricordato quell'aneddoto su Khrushchev, che tra l'altro è questo Kushkina Mat. La frase diventerà famosa non tanto per il colloquio con Nixon, ma qualche mese dopo, quando ci fu l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e lui davanti a tutti disse questa frase, cioè proprio: vi faremo vedere. E guarda caso, l'anno dopo, nel 61, esplose la bomba atomica più grande mai esplosa, che fu la Tsar Bomba dei sovietici, che aveva un potere distruttivo enorme. Per cui c'era l'incubo della guerra molto 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 forte.
Assolutamente sì. E infatti ci spostiamo adesso, nel senso che ci sono compositori anche che in Russia non hanno più fatto ritorno.
Io però ti devo interrompere, sì, perché stiamo andando dritti avanti, ma io sono legata ai nostri ascoltatori e ricordo, per chi si fosse collegato adesso, il numero WhatsApp 334 7540 787. Almeno fammi dire questi numeretti qui. No, ma a parte questo, per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando della musica russa, delle compositrici anche russe, anzi delle chi ha eseguito la musica russa, appunto donne pianiste. Perché? Perché nel conservatorio, appunto, Arrigo Boito di Parma, abbiamo una stagione dedicata alle donne compositrici o musiciste. Nella prossima settimana, martedì 12 febbraio, ci sarà appunto un concerto dedicato a una compositrice russa. È una compositrice,
no, una pianista.
È una pianista, sì, una, sì, pianista. Sì. Ok, e il titolo del concerto è chiamato appunto Maria Iudina, la pianista che commosse Stalin.
E la cosa interessante è che è la pianista che commosse Stalin, ma è anche una delle pianiste che sostenne sempre Shostakovich anche quando il regime gli dava conto.
Ah, ecco, che tutto
insieme
è
a Tatiana Nikolaeva, che abbiamo ascoltato.
Interessante,
infatti.
Interessante.
E il concerto ripercorrerà la sua vita con una voce recitante e suonerà musiche tratte dal repertorio che la pianista aveva in repertorio, anche se non sarà musica russa, sì, però musica della tradizione che lei suonava di fronte,
sì,
anche,
sì,
a Stalin.
Si passerà da Mozart ai compositori che comunque tutti sicuramente conoscerete.
Tuttavia adesso ci spostiamo a Parigi. E uno dice: ma cosa c'entra
perché
con la musica
Parigi?
Russa?
Infatti,
in realtà c'entra.
Te lo stavo per chiedere.
Infatti in realtà c'entra perché uno dei più grandi compositori russi, che è Igor Stravinsky, in realtà per la maggior parte della sua vita non visse in Russia, proprio perché dopo una serie di concerti in Europa, in Francia, in particolare in Svizzera anche, dopo una serie di commissioni di brani eccetera, poi con la rivoluzione russa non tornò più in patria e decise di continuare a Parigi. La sua professione.
Quindi
di fatto
abbiamo compositori, musicisti che continuano a restare nella terra russa e compositori invece che vanno via, come un po' anche nelle altre forme d'arte, come anche nella pittura. Abbiamo per esempio Marc Chagall, che,
certo,
ha vissuto più o meno la stessa, ha fatto la stessa scelta.
Esatto,
e
Chagall, che fu poi il testimone della riconversione all'ebraismo di Schoenberg a Parigi prima che andasse in America, quando in quanto ebreo non poté restare in Germania. Cioè, quindi immaginiamoci la situazione veramente mondiale, a che punto era arrivata, insomma. Ecco che quindi ci ascoltiamo anche, e la cosa interessante è che Stravinsky, in quanto russo trapiantato in un altro paese, anche lui si attacca ai temi popolari, ma non lo fa in maniera come posso dire, appunto, per sostenere il regime, ma lo fa in maniera personale per ricordarsi le sue origini da un certo punto di vista, e al contempo, essendo in un altro paese, può permettersi delle sperimentazioni nuove che gli costeranno anche il fatto che poi molta sua musica sul momento non piacque, ad esempio la famosa Sagra della Primavera. E noi adesso ci ascoltiamo da un'altra un'altra trasmissione televisiva bellissima che si chiama Petrushka. Tra l'altro proprio il nome è un balletto di Stravinsky, quindi il nome è tratto da Stravinsky, anche se la trasmissione parla di musica in generale. Ci ascoltiamo le sole percussioni in alcuni passaggi della Sagra della Primavera per capire l'innovazione di questo tipo di orchestrazione. Sentirete una musica tribale quasi che non era mai stata sentita prima di allora, perché siamo nel 1913 a Parigi.
E poi questo è uno strumento capace di ruggire?
Direi di sì.
Scopriamolo tutti insieme, perché in questa meravigliosa partitura che è la Bibbia del Novecento, la Danza della Terra, succede qualcosa di strepitoso, sembra di sprofondare. Poi stare qua, dovreste i concerti, venite in mezzo all'orchestra, in mezzo ai percussionisti a sentire, molto molto più fico. Prego. Ovvio andare con la memoria ai dinosauri di Walt Disney, ma scopriamo come si può ancora suonare questo tam tam. Prima ruggiva, e adesso questo affare cos'è?
È un comunissimo pezzo di ferro.
Ah, e a che serve?
Serve per strisciare sul tam tam.
Sentiamo? Fa anche paura questa cosa. E Stravinsky che ne fa? Ce lo fate sentire?
Certo.
E siamo arrivati alla fine della Sagra della Primavera, l'ultimo pezzo, la Danza Sacrale.
Beh, io consiglio vivamente ai nostri ascoltatori di seguire queste puntate, perché si impara davvero tanto. Petrushka è un programma davvero importante e viene raccontata la musica nel modo più semplice. Io non conoscevo questa puntata, infatti grazie a Marco oggi ho avuto modo di conoscere anche l'altro lato dell'orchestra, la parte delle percussioni che viene sempre sottovalutata e c'è un grande lavoro dietro. E ti dicevo appunto a microfoni spenti che mi trasmette proprio carnalità questa musica, sembra che venga veramente dalla terra.
Esatto, è proprio la storia del balletto che racconta, cioè il sacrificio in un'antichissima Russia pagana di una donna vergine proprio per la fertilità della terra, e quindi mette in scena questa cosa che fu di una violenza. Se pensiamo invece al Lago dei Cigni, ai balletti russi di Tchaikovsky, eccetera, il pubblico non si aspettava un balletto con una tale crudeltà musicale e soprattutto devo dire anche di coreografia.
Ma il riscontro come
si picchiarono durante tutta la serata. Stravinsky racconta che andò sul palco per urlare numeri ai ballerini per poter tenere il tempo, perché non sentivano neanche l'orchestra, tanto fu i fischi e il disastro che succedeva in sala. Spegnevano e accendevano le luci per cercare di sedare le persone, cioè una cosa, la rissa più famosa della storia della musica.
Per fortuna queste scene forse oggi non si ripetono.
E a proposito dell'oggi, c'è una bella domanda di una nostra ascoltatrice compositrice, che è Rosita, che abbiamo intervistato la settimana
scorsa.
Vi consiglio di ascoltare riascoltare la puntata in podcast sul sito di Radio Revolution, che in effetti scrive: quanto è cambiato secondo voi dal Novecento ad oggi per gli artisti, musicisti e compositori il modo in cui ci si relaziona con la propria nazione di appartenenza? Un caro saluto da Rosita. Domanda molto interessante.
Molto interessante.
Direi per gli esecutori, con quest'epoca di globalizzazione, certamente è molto più facile anche andare a studiare da un'altra parte, quindi forse si sta un po' perdendo l'idea della scuola russa, la scuola del pianismo di un fatto in un certo modo, eccetera. Però ancora, secondo me, qualche esponente di queste scuole che insegna il proprio modo e il modo nazionale di suonare c'è. Però forse la globalizzazione, nel bene e nel male, sta mescolando. Uno può farsi tante esperienze anche in masterclass, così, con pianisti da tutto il mondo.
Anzi, addirittura a volte si fanno le masterclass o gli Erasmus per conoscere le altre culture, nuovi mondi armonici, anche il modo in cui vengono relazionate le armonie. Ma basti pensare anche all'estremo oriente, come vengono mancare alcuni nostri dogmi armonici, e invece lì quindi per i compositori è fonte magari di ispirazione per scrivere musica anche nuova.
È vero, secondo me sì. Poi però è anche vero che l'ambiente in cui una persona cresce lo influenza talmente tanto, in maniera anche totalmente inconsapevole, che in effetti poi se vai a sentire anche la grande musica contemporanea di compositori francesi, tedeschi, italiani, c'è qualcosa di diverso. Ogni nazione, proprio per la sua storia, mette l'attenzione su certe cose invece che su altre. Poi il bello è che uno può studiare tanto e rifarsi tanto la sua tradizione quanto a quella degli altri. Però secondo me nella composizione ancora una differenza stilistica fra i vari paesi si può riscontrare, ma è una cosa quasi più subliminale che volontaria. Non so se mi spiego.
Sì.
Bene, siamo indietrissimo con i nostri ascolti,
come
ma va
sempre,
bene così.
Ma
come
a Marco
sempre
viene sempre l'ansia. Arrivate le 20:10, a Marco viene l'ansia, perché
che poi alla fine ce la facciamo sempre. Quindi adesso
non ti preoccupare, adesso siamo a un momento al punto centrale della nostra puntata, e un momento anche importante, perché adesso attraversiamo nuovi altri compositori che sono stati trattati all'interno di un articolo che è stato scritto appunto dal nostro ospite Riccardo Sasso.
Certo.
In questo, come dire, quinte parallele, insomma,
sì,
ecco.
Sì,
non mi viene il termine.
Pubblicato
da
quinte parallele,
da questo giornale online, che è molto molto, cioè fatto di gente molto competente, si chiama Quinte Parallele. Praticamente io, come ho detto prima, sono un musicofilo, nel senso mi piace molto la musica, e mi è venuto in mente di proporre la redazione di Quinte Parallele una sorta di excursus sulla forma del concerto per pianoforte nell'ambito della musica russa e sovietica. Dico russa perché insomma Prokofiev nel concerto che analizzo e che adesso ascolteremo insomma era ancora in ambito russo, perché non c'era ancora stata la rivoluzione. Però diciamo che il tutto è improntato sulla musica sovietica e sulla forma che il concerto per pianoforte ha assunto nell'ambito soprattutto del regime stalinista, che, come vedremo, appunto ebbe un ruolo veramente pesante nella censura degli artisti di punta del regime, che furono per l'appunto questi tre che io analizzo nell'articolo, per l'appunto Prokofiev, Khachaturian, l'armeno, e Shostakovich, di cui anche abbiamo parlato prima.
Benissimo, infatti noi adesso ascoltiamo proprio l'inizio del primo concerto per pianoforte orchestra di Prokofiev, e poi ne parliamo un attimo con Riccardo anche in merito alla sua pubblicazione, e insomma è un po' che idea si è fatto di questa composizione giovanile, certo, di un Prokofiev veramente poco più che diciannovenne.
Thank you.
Riccardo, nella tua pubblicazione giustamente tu raccogli anche un po' di pareri dell'epoca di fronte a un brano del genere. Cioè, come è stato recepito questo concerto del pianoforte orchestra di Prokofiev?
Eh beh, diciamo che è stato recepito in maniera dura, nel senso che è un approccio, il concerto manifesta un approccio molto anticonvenzionale alla forma del concerto in prima istanza e poi anche alle metodologie esecutive dello strumento, quindi abbiamo questi puntati, questi ostinati, questi ritmi molto, molto veloci e per l'appunto molto, come posso dire, nervosi. E fu per questo che nel 1912, quando il concerto vide la sua prima esecuzione pubblica a Mosca, molti storsero il naso, cioè lo definirono il lavoro di un pazzo, insomma, dissero che Prokofiev era pronto per la camicia di forza addirittura. Uno di quelli che, diciamo, si scompose in questo senso fu, tra l'altro, un compositore famoso dell'epoca, che era Alexander Glazunov, per cui neanche pareri, diciamo, di persone non competenti, diciamo.
Certo, tuttavia è anche vero che gli elementi che abbiamo sentito, anche in base a quello che abbiamo detto nella parte iniziale della puntata, cioè questo inizio trionfale, questo pianoforte usato in maniera percussiva, i ritmi di marcia, i temi, questo anche entrare e uscire da ciò che è dissonante, ciò che invece è più distensivo, cioè sono elementi che poi in realtà il regime successivamente farà anche propri dal punto di vista musicale.
Ma sì, infatti, cioè, l'eredità stilistica della musica di regime, al di là di formalismo, realismo, di queste distinzioni, cioè secondo me è molto dovuta, diciamo, al decennio degli anni 10, degli anni 20, cioè prima che arrivasse, assolutamente sì, cioè sono elementi che poi il regime fa suo. Ecco.
Interessante anche la durata del concerto, perché uno si aspetta che il concerto possa durare almeno mezz'ora, 25 minuti, certo. Siamo abituati a questo tipo di lunghezze, invece Shostakovich è stato capace di scrivere un concerto, quindi con i tre movimenti, primo, secondo e terzo movimento, certo, all'interno di 15 minuti.
Sì, questo è un altro degli esempi dell'approccio anticonvenzionale del concerto, perché è un concerto molto molto compatto, cioè mantiene la tripartizione tipica della forma, quindi tempo veloce, tempo lento, tempo veloce, ma condensa tutto in un'esecuzione che non dura più di un quarto d'ora, 20 minuti sostanzialmente, e lo fa senza soluzione di continuità, cioè è un unico movimento, ed è una cosa che tra l'altro poi ricapiterà, per esempio. Però questo è proprio un esempio lampante di questo approccio anticonvenzionale.
E quindi, se Shostakovich, abbiamo sentito, ebbe moltissimi problemi col governo, se Stravinsky addirittura... Simone, dici tutto.
No, volevo soltanto annunciare anche agli ascoltatori del programma e che molto probabilmente avrete sentito cosa si è detto durante l'ascolto. C'è stato un piccolo problema tecnico dove non si sono chiusi i microfoni.
Ah, benissimo, quindi, abbiamo insultato.
No, non abbiamo insultato nessuno, però è così, una piccola introspezione, così capite come ci si muove all'interno, dietro le quinte, diciamo così, del nostro programma.
diciamo. Benissimo, il hanno, bello della diretta.
Ci sono stati i dialoghi tra di
sì,
noi.
Sì, ci sono stati i vostri dialoghi. Io non me ne ero accorto. Praticamente c'è stato un piccolo problema tecnico. I microfoni erano rimasti aperti durante l'ascolto precedente.
Ma che bello, che bello. Bellissimo. A me piace
questo,
scoprire
è bello della diretta
cose.
Cioè sì, dietro sì, le quinte sì.
Dietro
dire.
Le quinte.
C'è un ascoltatore che ci saluta e ci chiede se Prokofiev è lui che ha scritto un'opera su Il giocatore Dostoevskij. E in effetti sì, è l'opera 24 sì. E anche questo è un lavoro abbastanza giovanile ed è sua.
Io proporrei esatto, di andare avanti.
Questo volevo dire. Abbiamo no,
perché
dimmi, dici pure.
Prego, prego, a no. Lei.
Allora no, adesso no. Parlo io. Allora, stavamo dicendo che praticamente
niente, perché a volte abbiamo talmente tanta voglia di dialogare io e Marco che facciamo così. Allora, dicevamo che oltre Prokofiev, un altro compositore sulla quale Riccardo Sasso ha avuto modo di scrivere all'interno di questo articolo è Khachaturian, che ha vissuto forse, se non mi sbaglio e Riccardo mi correggerà, ha vissuto una vita diversa rispetto a quella di Prokofiev a livello proprio di rapporti con il potere.
Sì, questo decisamente, perché fu sempre amato dal regime, cioè Stalin stesso disse, leggo da testuali parole, disse che era l'ingegnere dell'animo umano proprio per i sovietici, quindi fu un compositore molto amato dal regime, mai osteggiato sostanzialmente, che andò sempre d'accordo con il regime e con diciamo quelle imposizioni che soleva dare ai suoi artisti, alla differenza di Prokofiev. Tra l'altro dico solo un aneddoto su Prokofiev che è veramente incredibile, cioè quando Prokofiev morì praticamente lo stesso giorno in cui morì Stalin. Quindi, cioè, è incredibile pensare che la morte di un compositore così importante fu totalmente oscurata dalla morte del grande dittatore. Addirittura il corpo di Prokofiev non riuscì ad arrivare al cimitero se non diversi giorni dopo, perché talmente tanta era la folla che era accorsa nella piazza a onorare il grande dittatore che non poterono proprio fisicamente portarlo. Cioè questa è una cosa veramente incredibile.
È incredibile.
Al di là
sì.
di qualsiasi opinione che uno si possa fare. Comunque in realtà Khachaturian invece non visse questa scissione fra musica che vorrebbe fare come compositore libero e invece imposizioni di regime. Cioè fu sempre molto molto tranquillo da quel punto di vista.
Bene, allora direi di ascoltarci a questo proposito il concerto per pianoforte opera 38.
adesso, fra qualche secondo, sentirete che, come giustamente Riccardo Sasso ricorda nel suo articolo, Khachaturian, che aveva origini armene, mette proprio nella sua musica anche questi temi così sinuosi e tipici della sua terra. E sentiremo questo tema dell'oboe così particolare che proprio ci richiama questa zolla di terra vicino alla Turchia.
Anche il momento di telefonare, avere un collegamento telefonico con il pianista che suonerà appunto al concerto martedì 12 febbraio presso l'Auditorium del Carmine alle ore 20:30, un concerto dedicato alla, a Maria Iudina, o Iudina, Marco aiutami, come si, la pronuncia vera?
Sì, pronto.
In effetti, ecco, forse la chiediamo al maestro se la sa, perché
giusto,
eravamo nel dubbio.
Buonasera,
buonasera maestro.
Buonasera. Ben arrivato qui al Radio Revolution, anche se telefonicamente, ma è come se fosse qui con noi, e siamo felici appunto di chiederle una delle prime domande che ci stavamo ponendo io e Marco in questo momento: la pronuncia vera e propria di della pianista che commosse Stalin, appunto, che è il nome del concerto, Maria Iudina o Iudina, così saremo, ci prepariamo per il concerto, insomma.
Maria Iudina.
Iudina, ok, adesso
esatto,
mi correggo allora, qualora avessi sbagliato nelle volte precedenti.
Non ti preoccupare, anche nel film, i doppiatori italiani nel film Morto Stalin se ne fa un altro, la chiamano Iudina, quindi
ecco,
è un errore verificato,
ecco.
Sì, verificato con persone russe.
Bene, no, dicevo, il concerto è piuttosto interessante perché, come leggevo dal vostro programma di sala, ci sarà sicuramente la musica, dove lei appunto suonerà il pianoforte, ma sarà accompagnato, o lei accompagnerà, dipende dai punti di vista, la voce recitante. Quindi
sì, ci sono due voci recitanti in realtà, due voci recitanti, perché l'idea è quella di attraverso le lettere, le prime lettere che sono state tradotte dopo veramente tanti anni, adesso la Iudina è morta nel 70 e quindi in pratica nel 69, nel 70, adesso mi è venuto un dubbio perché è nata proprio a cavallo del secolo e per tanti anni in pratica non è stato possibile tradurre nulla. Poi dopo, invece, dopo la caduta del muro sono saltate fuori tante cose e ci sono veramente centinaia e centinaia di lettere grazie alle quali ci sono arrivate tante notizie, tante cose. Quindi in pratica Maria Iudina è un personaggio, sì, dimmi pure.
No, è interessante appunto la ricerca che magari avete fatto per realizzare questo tipo di concerto.
Sì, allora praticamente abbiamo tratto il testo da questo libro fondamentale di Giovanna Parravicini che si intitola Maria Iudina più della musica.
Sì.
È veramente un libro bellissimo dove appunto sono state tradotte tante lettere e quindi abbiamo deciso di utilizzare un attore, un uomo che racconta, fa un po' la voce narrante, insomma ogni tanto in persona qualche personaggio tratto da queste lettere, da questi racconti, insomma è in pratica una storia molto raccontata dalle lettere di Maria Iudina, che è interpretata da Laura Aguzzoni, e tanto raccontata invece dalla sintesi che ha fatto Giovanna Parravicini in questo libro, invece di quello che accadeva intorno a lei, sintetizzando appunto tutte queste lettere, sarebbe stato impossibile leggerle tutte.
Certo,
quindi,
è interessante questa tipologia di concerto, quindi sono davvero curiosa di vedere, di ascoltarlo.
E lei nel frattempo,
sì,
maestro,
ci saranno anche tante immagini,
più
di 100 immagini d'epoca, quindi è un vero e proprio, insomma, spettacolo multimediale. Con appunto il dialogo che intessiamo tra questo racconto e la lettura di queste lettere che vengono interpretate da Laura Guzzoni e la mia parte pianistica, che è ispirata in parte al repertorio della Iudina, in parte ci siamo ispirati invece noi alla sua figura, utilizzando comunque soltanto autori classici europei, che erano poi quelli che lei naturalmente frequentava di più, anche sulla musica, anche sulla musica contemporanea, era affascinatissima da Stockhausen, da Jolivet, da Boulez, da Webern,
una delle ultime è infatti ovviamente molto interessante questo rapporto anche con la contemporaneità e anche quella russa, perché abbiamo parlato noi oggi di musica russa, di regime, di Shostakovich, e sì, abbiamo letto alcune lettere. In effetti la Iudina e come la Tatiana Nikolaeva, così, anche si batterono per questi compositori che invece durante il regime ebbero anche dei problemi. Allora, l'ultima domanda che volevamo chiederle è: in queste lettere compare anche questo aspetto del regime? Cioè, questa pianista in che modo si rapportava appunto con Stalin, che commosse, ma poi come fu il loro rapporto?
È una storia che ha del leggendario, che a dir il vero, adesso sto parlando di Stalin, a dir il vero nel film, che è ampiamente farsesco e grottesco, ha scelto proprio il regista, è un regista scozzese che ha scelto quel registro per poter raccontare una cosa inimmaginabile per noi, 30, 25, 30, 40 milioni di contadini russi ammazzati, non si tiene il conto, è stata una delle più grandi catastrofi della storia dell'umanità. Di questa si parla poco, si parla moltissimo dei 6 milioni di ebrei del nazismo, perché poi hanno avuto poco tempo, ma il regime, che non era tanto diverso, che insomma di quegli anni, il terrore staliniano ne ha prodotti almeno 5 volte tanti. Quindi ovviamente nello spettacolo ci saranno tantissimi riferimenti a quello che succedeva intorno a lei, ma il focus dello spettacolo è invece la sua figura umana, che è veramente straordinaria. Lei stessa si definiva più della musica, era un anello nella catena dell'arte, l'arte le è arrivata attraverso la musica, dice, ma io tutti noi finiremo, insomma, nello stesso spirito. La sua fede indomita, la sua ampiezza di vedute, il suo temperamento ha fatto sì che fosse amica di tutti e che il regime non l'abbia toccata più di tanto, anche se naturalmente le ha messo i bastoni tra le ruote tantissime volte, come poi ha fatto con Shostakovich, che era suo compagno di studi, peraltro era un po' più giovane, ma Shostakovich stesso la definisce una pianista straordinaria, che aveva mani come artigli d'aquila.
Sì, infatti ne commentavamo infatti durante la puntata, e purtroppo i tempi radiofonici sono antipatici, sono, a volte, certo. E quindi dobbiamo interrompere la nostra chiacchierata, ma è soltanto un'interruzione temporanea, perché la nostra chiacchierata continuerà attraverso la musica, appunto durante il concerto che sarà il 12 16 febbraio alle 20:30 presso l'Auditorium del Carmine. Ormai i nostri ascoltatori sanno bene il luogo e l'orario, perché è un appuntamento fisso il martedì per noi che conduciamo, ma anche per i nostri ascoltatori. Quindi noi invitiamo calorosamente tutti a ritrovarci martedì presso l'Auditorium del Carmine alle 20:30. E noi intanto ringraziamo il maestro pianista Giulio Giurato e ci rivediamo quindi martedì 12 febbraio. Grazie.
Senz'altro, io saluto voi e saluto i vostri ascoltatori.
Grazie.
Complimenti per la bella trasmissione.
La ringraziamo
grazie
tutti.
Grazie mille.
E noi appunto andiamo avanti.
Siamo arrivati in chiusura in realtà, e quindi siamo arrivati in chiusura. Noi giustamente il nostro regista ci tiene a precisare che dobbiamo proprio lanciare la sigla, sì. Quindi salutiamo rapidamente il nostro Riccardo Sasso per
grazie
essere
Riccardo.
Rimasto con noi
grazie
oggi
a voi.
E che è rimasto imbottigliato nel traffico ed è arrivato lo stesso per parlare con noi, e ringraziamo tantissimo anche ovviamente il nostro regista Simone, che
bravo
che ci aiuta. Bravo mica tanto, dai.
E niente, quindi
l'appuntamento
noi...
è per ovviamente martedì al concerto e giovedì prossimo per Prendi Nota.
Ciao a tutti e a giovedì!
Sigla!